Piaccio che per il fatto che l'assenza del conferenziere non ha scoraggiato tutto il pubblico di ieri, che insomma c'è una presenza significativa anche oggi, questo mi fa piacere. Forse c'è anche qualcuno che ieri non era presente, vero? Sì, vedo alcune facce. Quindi mi tocca ripetere tutto quello che ho detto sul film che presento oggi, perché giustamente chi viene oggi ha diritto di avere l'informazione completa. Va bene, a parte il fatto che poi magari se vogliamo se ne discute dopo. Il film è lungo, quindi voglio tenerla molto molto corta. Il film è bello e lungo. È l'unico film di fiction che abbiamo in programma in questo ciclo filmico che affianca le quattro conferenze in cui si articola il progetto Grotowski, l'anno grotowskiano. È un film di un regista celebre, franco-americano direi, perché appunto è poi vissuto gli ultimi anni della sua vita in America e ha fatto film in America, è sposato con un'americana, è Louis Malle. E si intitola La mia cena con André, My Dinner with André, e l'André del titolo è André Gregory, ed è questo il personaggio che ci interessa. Come dicevo già ieri, non è un film su Grotowski, ma si parla molto di Grotowski, comunque se ne parla in maniera significativa. André Gregory è un regista teatrale, un personaggio un po' particolare, molto inquieto, appartiene all'alta borghesia newyorkese. Incontra Grotowski in due momenti significativi della sua vita. Il 68 e il 75. Nel 68, dall'incontro con Grotowski, riceve l'impulso decisivo a mettere insieme questo gruppo, il Manhattan Project. Ricordate, siamo negli anni 60, anzi siamo nel mitico 68. Nel 75, invece, lo rincontra quando è profondamente in crisi e ha sciolto il gruppo, che di fatto poi, come compagnia teatrale vera e propria, non lavorerà più. Esisterà più come una sigla sotto la quale andranno anche progetti cinematografici, ad esempio i progetti della moglie, che era una cineasta, Mercedes Gregory, detta Concita. Nel 75, quindi, la crisi esistenziale, professionale, lo porta a incontrare nuovamente Grotowski, ed è questo l'anno che ci interessa. Chi era ieri qui sa che il 75 è un anno importante nel percorso di Grotowski, è l'anno in cui egli per la prima volta presenta le nuove attività, le attività che ha intrapreso nel 70 dopo aver deciso di non montare più nuovi spettacoli, di abbandonare il teatro degli spettacoli. È l'anno in cui vengono presentate per la prima volta le attività parateatrali, quelle attività, come spiegavo ieri, in cui non c'è più uno spettacolo, non ci sono quindi più attori e spettatori, ma ci sono persone, individui, esseri umani che si incontrano. Ecco, erano esperienze basate sull'incontro e sul propiziare momenti di vissuto collettivo alto, autentico, come spiegavo ieri. Tutto questo, magari detto in termini appropriati e visti un pochino più dall'interno, ma dall'esterno, ecco, quelli erano gli anni in cui si parlava di Grotowski come uno che era andato un po' via di testa, che appunto faceva correre le persone di notte nei boschi, magari bendati, che li faceva immergere nei laghi gelati, ecco, che faceva cose di questo tipo. E cose di questo tipo, Gregory racconta nel film. A chi le racconta? Perché il deuteragonista è importante, al di là del fatto che tace per quasi tutto il film, in realtà accorgerete che è fondamentale, ed è Wallace Shawn. Non è uno qualsiasi, è uno che ha collaborato per una vita con Gregory, quindi è un autore, ma anche attore, ma soprattutto autore teatrale e cinematografico, quindi sceneggiatore. E lo vedete anche fisicamente, fisionomicamente, è davvero complementare al lungo, allampanato e come dire, un po' don chisciottesco Gregory. C'è questo invece Sancho Panza da Wallace Shawn che cerca di ricondurre continuamente Gregory con i piedi per terra, diciamo, al buon senso, alla lui che è inquieto, lui che è in crisi esistenziale, che parla di massimi sistemi, cerca di riportarlo sempre alla gioia delle piccole cose, come la coperta elettrica, come ecco, le piccole cose che fanno, che rendono bella e confortevole la vita quotidiana. E tutto sommato, anche se sta muto per quasi tutto il film, l'ultima parola è sua, e questo vuol dire qualcosa, insomma. Poi tra l'altro loro hanno negato di essere se stessi nel film, ma c'è molto di loro naturalmente, e quindi io direi che lo guardiamo e poi semmai, se credete, ne possiamo anche riparlare, ma non voglio dirvi troppe cose prima. Dico solo quello che è evidente appena inizieranno le sequenze del film: il vero soggetto del film in realtà non è Gregory, non sono le inquietudini esistenziali di un alto borghese di New York, artista, non è ovviamente Grotowski, eccetera. In realtà il tema vero del film, secondo me, da un punto di vista metafilmico, è la potenza evocativa della parola. Perché il film, lo dicevo già ieri, in realtà sono due persone che cenano in un ristorante chic di Manhattan. Ecco, però voi vedrete che attraverso la parola, attraverso il racconto, soprattutto di André Gregory, un intero mondo si apre. Ecco, allora si gioca sulla possibilità evocativa della parola, quanto la potenza evocativa immaginativa, quante cose ci si può immaginare, si può visualizzare mentalmente a partire dalla parola. Allora il non far vedere ciò di cui si parla non è un limite del film, è la sua grande forza, è la scelta proprio estetica del film. Ecco, parlare, la parola, l'azione verbale però direi, e la potenza evocativa della parola stessa. Questo credo che sia il vero tema. Ma, ripeto, non è pretestuoso mostrarlo in un ciclo film su Grotowski, c'entra molto, ci fa capire molto di una certa ricezione internazionale di Grotowski negli anni 70. Del Grotowski che aveva abbandonato lo spettacolo, che aveva abiurato, diciamo, alla sua fede di regista teatrale. La seconda proiezione era prevista per le 5, quindi tutto sommato siamo in orario. Insomma, il film è molto lungo, molto ricco, molto interessante. Per un verso denuncia i suoi anni e per un altro verso no, è straordinariamente ancora vivo e attuale oggi, no, fin dell'81. Insomma, ci sarebbe tanto da parlarne, ma non credo che sia possibile farlo, ma se poi ci fosse invece da parte di alcuni l'esigenza di discuterne brevemente, possiamo prenderci questo lusso, e la proiezione di Acropolis, che peraltro dura 60 minuti, ci permette, calcolando che noi al massimo possiamo stare qui fino alle 7, ci permetterebbe in effetti qualche minuto di riflessioni collettive, se credete di farle. Io mi limito a ricordare questa, a estrapolare questa, che secondo me è una delle frasi chiave, no? Quando Gregory, a proposito dei tanti laboratori strani che faceva, parla di corsi di addestramento per ridiventare un essere umano. Corsi di addestramento per ridiventare un essere umano. Ecco, questo è interessante perché il teatro allora, in quegli anni, ha voluto essere, magari con un'ambizione un po', come dire, eccessiva, luciferina, questo. Le cose che Grotowski faceva, soprattutto in quegli anni, ma in realtà fin dall'inizio, ma in particolare queste strane esperienze parateatrali di cui Gregory ci racconta, volevano essere questo in fondo, no? Corsi di addestramento per ridiventare esseri umani. Vi ricordate ieri, quando abbiamo estrapolato dall'intervista con Marianne Arne questa frase, che indicava quella che era un po' che è stata la motivazione originaria che lo ha spinto al teatro, no? L'Arne gli chiede: ma cos'è che ti ha spinto verso il teatro? Lui dice, parla un bel po', ma insomma alla fine, diciamo, la frase chiave, vi ricordate, era questo interesse per l'essere umano negli altri e in me stesso, no? che è questo che l'ha portata, non l'ambizione artistica, diventare il grande regista, avere successo, ma l'interesse per l'essere umano negli altri e in me stesso, e dice mi ha portato al teatro come avrebbe potuto portarmi agli studi di psichiatria o alla psichiatria o agli studi di yoga. Ecco, questo è un po', proprio anche la sintonia forte che c'è tra questo film, che a volte ha un po' della chiacchiera, no? Può sembrare un po' salottiera o radical chic, diciamo, no? Newyorkese, ma in realtà grazie a Mal e alla sceneggiatura, perché non dimentichiamoci che la sceneggiatura è dei due attori, di Gregory e di Wallace Shawn, è profondamente sintonizzata con l'esperienza anche teatrale di quegli anni e con le inquietudini e le domande e le istanze che li motivavano, li portavano, no? Apparentemente su queste strade abbastanza, come dire, insensate o comunque completamente nuove, spericolate, insomma, ecco, fuori dai sentieri conosciuti. C'è qualcuno che vuol dire qualcosa, qualche reazione a questo film? Oppure passiamo al programma successivo? Sì, prego.
No, io
qui registriamo tutto, non ci sfugge nulla.
Sì, forse mi sono persa una parte del film o non ho capito tanto bene, nel senso che André diceva appunto che stava molto male, e questo non l'ho capito, perché secondo me ha capito tutto della vita e come funziona. Quindi perché all'inizio lui dice mi trovo tanto male, è questo che non ho capito del film.
No, beh, questo è abbastanza comprensibile. Molto male è una persona in crisi esistenziale e professionale. Era un regista che non riusciva più a fare il regista, era un uomo della buona borghesia newyorkese, totalmente insoddisfatto di un mondo che gli appariva falso, artificioso, inautentico, no? Tutto quello che si è un po' detto, appunto rischiando al limite anche un po' la chiacchiera, se vogliamo, radical chic. E quindi un uomo che, per dirla in termini più enfatici, è in cerca di se stesso, cioè si cerca e non è soddisfatto di quello che è, di quello che fa, e si interroga. E quindi questo lo porta a uscire fuori dai sentieri battuti o dalle cose, dalle certezze, dai confort di una vita da privilegiato newyorkese, e a fare cose come andare in questa comunità scandinava, scozzese, come andare da Grotowski nella foresta polacca, come andare in Tibet, andare in India. Sono un po' le cose di quegli anni, no? Quindi per un verso ha molto l'odore, il profumo di quegli anni, no? La controcultura americana, cioè tutta la controcultura americana, il viaggio in India che era quasi obbligatorio, è stato obbligatorio per più di una generazione, eccetera, no? Non capisco, cioè, in che senso non capivi?
No, nel senso che,
cioè, dice uno che ragiona così bene perché è in crisi, ma ragiona bene perché è in crisi proprio, esattamente quella è la spiegazione.
No,
chi non è in crisi ovviamente non si pone domande, e quindi diciamo mediamente abbastanza, tutti noi quando siamo molto felici siamo abbastanza ottusi, no? È il momento in cui non stiamo bene che diventiamo più intelligenti, perché aguzziamo il nostro sguardo, la nostra sensibilità. Andiamo oltre, no? Quello in cui in genere ci adagiamo, e l'adagiarsi ci porta a una certa ottusità, no? Questo è inevitabile, insomma. Anche se poi, ecco, il pregio del film è la dialettica, in fondo, non è unilaterale, altrimenti sarebbe ideologico e saprebbe anche più di vecchio, no? C'è sempre Sancho Panza, come lo chiamo io, ma straordinario, tra l'altro, Wallace Shawn, che ci richiama però. Ecco, insomma, anche la coperta elettrica ha il suo valore, perché no? Cioè la gioia delle piccole cose, se vuoi un po' oraziana, no? Della mediocritas, no? Oraziana, insomma, anche quello può essere un valore, perché no? Anche quello può avere una sua... Cioè, stiamo attenti a non volare troppo alti, perché poi si cade, no? Ci si fa male, insomma. Quindi anche i piedi per terra sono importanti, e che nella nella inautenticità borghese non ci sono i piedi per terra, in realtà quello cioè abbiamo tutta una serie di pseudo sicurezze, di pseudo solidità, no? Mentre invece se ne avessimo di autentiche, come ce n'erano nel mondo contadino, cioè nelle civiltà che avevano radici, concretezze, solidità, qui non si tratta mica che la vita vera è leggere Baudelaire, no, anche mungere una mucca è autentico allo stesso modo, ecco. Invece è la dimensione borghese di falsità, di inautenticità che alla lunga può portarti poi sull'abisso, all'angoscia, cioè scopri che è tutto falso, che è tutto illusorio, è tutto apparente, è questa recita ininterrotta che noi facciamo, no? Ecco, ma non si tratta soltanto del sublime nel senso culturale del termine, perché altrimenti sarebbe pericoloso questo, no? E lì c'è appunto Wallace che continuamente ci richiama, insomma, e direi che proprio la dialettica tra due posizioni che secondo me rende interessante poi il film, altrimenti sarebbe unilaterale. Non so se in che senso dici. Non avevi capito?
Sì, ha risposto, grazie.
Prego. Sì, certo. Sì, attenzione, microfono per favore.
Ascoltando quello che diceva, anche alla luce della forte emozione che mi ha dato il film, mi sembra che il tema della morte comunque sia di fondo il tema su cui aleggia dall'inizio alla fine e a come rapportarsi alla consapevolezza della morte. Mi sembra che da questo punto di vista qualunque tipo di, qualunque tipo di domanda o di emozione contingente possa coesistere. Non so se mi sono spiegata. Dicevi, è un uomo che sta bene, no? Che ha capito tutto, però l'ultima frase che dice...
Non credo,
no?
Che si possa definire un uomo che ha capito tutto, no? Perché questo sarebbe...
No, usavo, però può, ipotizziamo anche che un uomo possa avere capito tutto o... come si rapporta alla propria finitezza nel momento magari in cui proprio coglie l'infinito in sé. Non so, io vado.
No, ma ho capito quello che vuoi dire.
Però mi sembra
Io però adesso non la vorrei buttare sul tormentone filosofico generale. Cioè, stando al film e tornando un po' alla film, quindi un po' di filologia, in realtà non dice questo, dice un'altra cosa. Cioè, lega la sensazione della morte alla sensazione di sentirsi vivi. Lui dice, in realtà io sono tornato a sentirmi vivo. Ecco, perché normalmente questa è una sensazione che non proviamo. Allora, tornare a sentirsi vivi, avere la sensazione della vita, sentirsi vivi, comporta anche è anche una sensazione dolorosa, perché comporta, fra l'altro, la sensazione o la percezione dell'opposto della vita o della fine della vita, che è la morte. In questo senso, lui diceva, no? Tornare a sentire, a sentirsi vivi, a sentire, a percepire, forando il muro, i muri, no? I famosi due muri di cui parla Grotowski in un celebre testo suo, i due muri che in genere, come dire, ci impediscono di vedere, cioè noi guardiamo ma non vediamo, no? E ci sono due muri, diceva Grotowski, lo diceva proprio in quegli anni, grosso modo, un muro che è davanti a noi, appunto la percezione esterna che in qualche modo è condizionata, quindi c'è tutto un lavoro di decondizionamento percettivo per tornare a vedere. Noi guardiamo e non vediamo di solito, no? Non vediamo l'altro, l'essere umano, ma non vediamo neanche gli alberi, non vediamo anche tutto ciò che fa parte del mondo, della natura. E poi il muro interno, diceva, il muro interno che ci separa da noi stessi, dalla nostra dimensione più profonda, più autentica, no? Lui parlava dell'essere umano come una Babele di diciamo, tanti ego, tanti io insieme, e non ci conosciamo. Allora un lavoro è quello di conoscersi, no? Di indagare dentro di noi, di conoscerci, che poi ha come altro versante quello del rapporto con l'altro, cioè l'altro, il rapporto con l'altro è in realtà un momento dell'autoconoscenza, no? Non ci si conosce veramente se non quando si riesce o si tenta di incontrare l'altro, no? Di porsi il problema dell'alterità, insomma. E il teatro, ecco, nel Novecento ha tentato di essere questo, insomma, il luogo dell'esperienza dell'alterità e del decondizionamento percettivo, è comportamentale. Cos'è il training? Se non lo vediamo nell'ottica meramente professionale, è un decondizionamento. Cioè, cerchiamo di ritornare padroni di noi stessi, nella misura in cui è possibile, cioè non ci muoviamo come possiamo, in base appunto a tutti i condizionamenti biologici, culturali che abbiamo, ma magari cerchiamo di fare quel movimento, di muoverci in quel modo, di farlo come vogliamo noi, no? Di camminare come abbiamo deciso di camminare, non come in genere siamo costretti a fare da tutti gli automatismi, diciamo, che ci condizionano e ci manipolano. Allora, la rottura dei condizionamenti o degli automatismi, direbbe Gurdjieff, no? E qui ci sono sintonie con ricerche teatrali ed extra teatrali, perché ci sono evidentemente, no? Ecco, è un momento fondamentale di questo ritornare ad essere esseri umani, come si dice, no? Addestrarsi a ridiventare degli esseri umani. E qui, insomma, direi che ci sono un po' tutti i temi del lavoro teatrale degli anni 60, 70 direi, in particolare. Quindi questo è un film che ci fa capire molte cose di questa enorme dilatazione del teatro degli anni 70. Pensate anche all'animazione, pensate a tutti i filoni che sono partiti negli anni 70 e oggi diamo per scontati, perché ce li abbiamo nel repertorio dei generi, ma che non erano affatto scontati 30 anni fa. Cioè, il teatro sociale, il teatro di interazione sociale, il teatro terapia, il teatro nelle carceri, il teatro con i disabili, con il teatro nell'ambito del disagio, della marginalità, sono tutte cose che nascono lì, affondano le radici in quel clima, in questa idea di una dilatazione enorme del teatro, che però era anche un tentare di riportare il teatro a una sua dimensione originaria, di utilità e di efficacia originaria. Pensate a Ardot, no? Quando dice il teatro deve tornare ad essere utile, come lo era in origine, qualcosa che stava a mezzo tra il rito, la medicina, la festa, la terapia, no? Queste sono tutte le... Lì, tutto molto del teatro che poi dopo arriva fino a noi, parte proprio da lì, parte da questo tipo di clima, di temperie, di inquietudini, di esigenze, insomma, di insoddisfazioni, di irrequietezze. Prego.
Mi sono laureata all'AMS parecchi anni fa e quindi mi ha fatto molto piacere vedere questo film, soprattutto perché penso che il teatro non abbia superato un certo tipo di crisi e non si ponga quasi mai il problema dello spettatore. Volevo sapere da lei in che maniera il rifiuto della sceneggiatura è collegato con la necessità intima e forte di trovare una nuova via di comunicazione.
In che senso il rifiuto della sceneggiatura?
Perché molti di questi autori e registi teatrali hanno decisamente scartato la possibilità di mettere in scena testi scritti da altre persone, ma c'è anche l'impossibilità poi di essere capaci di scrivere qualche cosa, di raccontarsi, e quindi poi il teatro in questo senso passa per altre pratiche, per pratiche che si costruiscono attraverso esperimenti. E quindi mi chiedevo in che maniera sembrano due cose in contraddizione: il fatto di rifiutare una sceneggiatura, magari sentita come una forma di, non più come rappresentativa del proprio modo di essere e di voler comunicare, in che modo poi è strettamente collegato col fatto di voler comunicare a tutti i costi?
Ma adesso la risposta completa a questa domanda implicherebbe alcune ore, perché in pratica dovrebbe essere un discorso di tutti gli ultimi 35 anni di teatro. Quindi francamente non mi sembra possibile, insomma, cerchiamo di stare più ancorati, diciamo, a quello di cui stiamo parlando, e evitiamo di vedere le cose in maniera schematica, unilaterale e progressiva, come dire, c'è sempre un'evoluzione continua per cui ogni momento supera quello precedente, non è così. Quando Io stesso mi trovo spesso a parlare per il teatro dagli anni 60 in avanti di teatro che supera la rappresentazione, che supera il personaggio, che supera il testo. Allora, tutto questo è vero e al tempo stesso non è vero. Ecco, è vero perché evidentemente la sperimentazione teatrale dagli anni 60 in avanti mette in crisi un certo modo di pensare di fare il teatro che era basato su pilastri che sembravano inattaccabili, no? Del teatro appunto inteso sostanzialmente come la rappresentazione di un testo, la messa in scena di un'opera drammatica scritta ad un altro, magari in precedenza, magari secoli prima, magari addirittura millenni prima. È vero che il teatro era sostanzialmente finzione drammatica, era sostanzialmente personaggi che agivano, una storia che veniva riproposta allo spettatore. Ecco, non è vero se lo prendiamo come un superamento definitivo e non dialettico, ecco, come se poi dopo il teatro si fosse fatto soltanto in un altro modo e prescindendo totalmente da matrici drammaturgiche, totalmente dalla questione della finzione, totalmente dalla rappresentazione, totalmente da una, come dire, dimensione di personaggio, eccetera. Allora non è più vero, ecco, se pensiamo questo, perché è chiaro che invece il teatro ha continuato e continua ad avere a che fare con un problema di materiali drammaturgici, no? C'è uno spazio letterario del teatro, è vero, non è più obbligatorio pensare a uno spettacolo teatrale come l'allestimento di un testo, come la rappresentazione di un testo che viene distribuito agli attori, lo si legge a tavolino, ognuno impara le parti a memoria, è vero, il teatro oggi lo si può pensare anche in tanti altri modi, anche se purtroppo o per fortuna, comunque un dato di fatto, tanto teatro si continua a fare così, tanto teatro si continua a fare così. Però dico, questo non taglia, non isola completamente il teatro dal rapporto, ad esempio, con la letteratura. Non partire da un testo non significa che non ci sono o non ci possono essere materiali letterari nel progetto teatrale che poi si sviluppa, magari attraverso la partecipazione degli attori, le improvvisazioni o quant'altro. Il fatto che il gruppo teatrale, gli attori mettano in gioco il loro vissuto, no? Come spesso è accaduto dagli anni 60 in avanti, non nega però il ricorso alla dimensione della finzione, alla dimensione della rappresentazione, cioè tutte le conquiste e le innovazioni degli anni 60 e dagli anni 60 in avanti non vanno mai viste come assolute e, come dire, irreversibili, ma vanno sempre viste dialetticamente, vanno viste come acquisizioni culturali, ecco, ma non schematiche, ecco, per cui non si... Siccome Grotowski un giorno abbandona il testo unico di partenza, significa che non si può più partire da un testo unico. Siccome un giorno Grotowski ha mostrato come uno spettacolo possa nascere attraverso improvvisazioni dell'attore che sono totalmente slegate da una situazione drammatica, ma sono improvvisazioni basate su un proprio vissuto, diciamo in versione iper-stanislaschiana, se volete, allora il personaggio non esiste più. Ecco, non è così, insomma, altrimenti andiamo a una visione un po' schematica e ingenuamente evoluzionistica, diciamo, in cui ogni fase annulla le precedenti, mentre invece il teatro, per fortuna, come le arti visive, d'altro canto, è vero che, come dire, oggi il panorama delle arti visive non è quello degli anni 50, ma al tempo stesso però, e poi possono esserci stati momenti di maggiore vitalità, sicuramente, per esempio, secondo me, nelle arti visive, anche a teatro, nel decennio tra i 60 e i 70, indubbiamente. Ecco, però non si può neanche pensare in maniera così, come dire, pensare che il teatro proceda sempre soltanto in un solo modo, in una sola direzione, cioè che la progressività, l'innovazione sia soltanto una possibile. C'è sempre invece da accedere un'idea di pluralismo, di possibilità di ricerca, di possibilità espressive, una pluralità di modalità e di possibilità che convivono, insomma. Bene, allora forse siamo pronti per passare ad Acropoli. Allora, se Nicola ci dice brevemente qualcosa.
Vi do anch'io il benvenuto e faccio una brevissima presentazione, dato che è la prima volta che introduco uno dei film che fa parte del programma che abbiamo scelto e che vi introdurrò durante questi appuntamenti. Io sono Nicola Pianzola, sono un attore, un ricercatore teatrale e da circa un anno collaboro attivamente con il Grotowski Institute di Wrocław, che è l'ente che ha collaborato alla realizzazione di questo progetto. Vorrei spiegarvi brevemente anche in che direzioni collaboro, perché questo giustifica anche il taglio che darò alle presentazioni dei film che vi sottoporremo. Da un lato sono assistente di Grzegorz Jelowski, che è uno dei due direttori, assistente per quanto riguarda la formazione degli attori durante l'atelier che ogni anno il Grotowski Institute organizza e che si svolge negli spazi di Wrocław, nella sala di Wrocław, e a Brzezinska, che è la base nella foresta del Grotowski Institute. Uno di questi spazi, la sala di Wrocław, lo vedremo in più filmati, l'avete forse già visto in alcuni filmati. Dall'altro lato la collaborazione si è estesa alla compagnia teatrale che insieme alla regista e attrice Anna Dora Adorno, che è qui presente, abbiamo fondato, e quindi il Grotowski Institute supporta la realizzazione di un progetto internazionale che è il nostro progetto Stracci della Memoria. Questo ci ha portato a trascorrere diversi periodi di lavoro appunto in questa sede nella foresta del Grotowski Institute, che è Brzezinska. Ora, mi collego subito al film che abbiamo appena visto. Io non sono realmente riuscito a capire se André Gregory parli di quella foresta, perché nel suo racconto ingigantisce tutto, gli alberi, le pietre, però avrò occasione di parlarvi di questo luogo, perché a mio avviso rimane uno ancora di quei pochi luoghi dove è possibile tutt'oggi avviare una ricerca che può portare a una consapevolezza di questo tipo, che è quella espressa in questo film. Tra l'altro trovo pertinente accostare questo film al filmato di Acropolis, anche se stiamo parlando di due periodi diversi, due periodi della ricerca di Grotowski diversa. Ma come avete notato, a un certo punto André Gregory parla di New York come un campo di sterminio, che gli stessi cittadini si costruiscono come una prigione. E quindi questo ci riporta subito ad Acropolis. Perciò vorrei cercare di essere breve, perché mi piacerebbe lasciare spazio appunto per il dibattito anche su questo film e forse per il confronto tra i due film che vedremo oggi. Vi do alcune notizie riguardante appunto il film. La regia è di James McTaggart e si tratta di una registrazione televisiva integrale che è stata girata dal 27 ottobre al 2 novembre del 68, quindi capirete che ci è voluta una settimana intera circa presso i Twickenham Studios vicino a Londra, e la registrazione è avvenuta in presenza di spettatori, che infatti vedrete nel filmato. Il film era già preceduto da un'intervista a Peter Brook, di cui avete visto degli spezzoni nel film proiettato ieri. L'anno seguente questa registrazione trova produzione, è Louis Friedman che produce questa registrazione per la Public Broadcast Laboratory a New York, quindi nel 69. Questo era un programma sperimentale nella televisione pubblica, e questa puntata fu dedicata ad Acropolis in occasione della prima americana di Acropolis. L'intervista di Peter Brook è stata inserita all'inizio del film come una guida alla visione. Lo stesso Friedman, presentando la puntata, si presenta dicendo buonasera, faremo vedere il film di Grotowski, ma io non parlo una parola di polacco. E con questo giustifica il fatto che l'esperimento sta nel mostrare un intero spettacolo in lingua originale. l'intervista di Peter Brook poi giustifica questo, come sia comprensibile al di là della lingua. Vi introduco brevemente Acropolis per facilitare un po' la visione di questo filmato. A mio avviso è lo spettacolo più corale di Grotowski, non solo dal punto di vista della resa, ma del lavoro che c'è stato da parte di diverse personalità che hanno collaborato ad Acropolis e che avevano una propria direzione artistica molto precisa. E quindi brevemente vi dico che intanto è tratto dal dramma di Vipiansky, un drammaturgo, poeta e pittore simbolista. Il dramma si chiama Acropolis ed è del 1904, quindi siamo una sessantina d'anni prima della realizzazione dello spettacolo. Assistente alla regia nella prima versione è stato Eugenio Barba, che in quegli anni era a fare il suo apprendistato a Opole, al Teatro delle 13 File. Infatti ci sono 5 varianti dello spettacolo Acropolis, e la prima appunto è del 62. Poi mi piacerebbe citarvi gli attori e il personaggio che interpretano, al di là che il discorso che si faceva prima di superare il testo, di superare il personaggio, qui gli attori non interpretano un personaggio, eppure sono un personaggio, anzi più personaggi. Abbiamo Zygmunt Molik, che è un attore che tuttora è attivo, conduce seminari, workshop al Grotowski Institute, con cui ho lavorato, quindi magari ve ne parlerò all'ultimo appuntamento, e che è capo della tribù e Giacobbe. Rena Mirecka, stesso discorso, ancora attiva, lavora ancora al Grotowski Institute. Rebecca e Cassandra, Anthony Jolovsky, Isacco e La Guardia. Poi abbiamo Richard Cislak, che è Esaù e Ettore. Zime Cincutis, che è Labano, Angelo e Paride. Stanislav Cerchi, che è Lia e Elena, quindi due personaggi femminili. Lui, l'attore, è uomo. E poi c'è ancora Andrei Paulkiewicz, che è membro della tribù. Capite che c'è questa dialettica tra i personaggi. Da un lato sono gli internati del campo di sterminio, quindi la guardia, il capo della tribù. Dall'altro sono un personaggio biblico appartenente alla mitologia, all'antichità. Perché questo? È in virtù dell'operazione drammaturgica che è stata fatta da Grotowski sul testo di Vipiansky. Intanto vi cito ancora che è fondamentale la collaborazione dello scenografo, che era anche drammaturgo e teorico del teatro, Joseph Zania, che fu prigioniero da Auschwitz tra il 40 e il 45 e che ha realizzato gli oggetti e diciamo tutte le strutture scenografiche mobili che gli attori utilizzano per costruire e decostruire lo spazio. Mentre, a proposito di spazio, la concezione dello spazio scenico e l'architettura era sempre affidata a Jerzy Guraski. La direzione letteraria, ovviamente, dell'intero progetto è stata di Ludwig Flaschen. Vi dico anche per curiosità che in una delle versioni, diciamo a partire da quella del 64, anche Cislak collabora come aiuto regia di Grotowski. Operazione drammaturgica. Dovrei veramente partire da un periodo davvero remoto, però cerco di fare una sintesi, perché Vipiansky si riferisce, quando parla di Acropolis, a un luogo reale, un luogo che tuttora esiste, che è il Wawel, la collina di Wawel, che è a Cracovia, dove sorge la cattedrale di Wawel. Questo luogo ha una storia remota che parte veramente dall'era giurassica, da una roccia calcarea che emerge dal fiume, forma questa collina dove si insediano le prime tribù arrivate, le prime tribù slave arrivate dall'ovest, e quindi è considerata un po' la culla della civiltà polacca. Per questo Vipiansky, che tra l'altro era anche pittore, quindi si era occupato di realizzare le vetrate della cattedrale di Wawel, ambienta il suo Acropoli proprio in quel luogo. Possiamo dire che l'operazione che fa Grotowski è quella di un trapianto del tessuto verbale dell'opera di Vipiansky in un altro contesto, perché a differenza di Vipiansky, che ambienta Acropolis nella cattedrale, quindi durante la notte della resurrezione, quando i personaggi delle sculture degli arazzi prendono vita e rivivono episodi dell'Antico Testamento e della mitologia, Grotowski, dopo una serie di associazioni di idea che lo porta a riflettere su su quale fosse l'Acropoli nel suo periodo, quindi 60 anni dopo, decide di ambientare Acropolis in un campo di sterminio. Quindi i personaggi sono personaggi che invece risorgono dai fumi dei forni crematori e che rivivono gli stessi episodi biblici e mitici, attraverso però un meccanismo diverso, che potrebbe essere quello della trasmutazione onirica, ovvero i prigionieri recitano altri personaggi per uscire dalla loro condizione, come in un, quasi come in un sogno. Per questo si creano naturalmente tutta una serie di contrasti molto forti, ovvero scene come la lotta tra Giacobbe e l'angelo è accompagnata dal lavoro degli internati, il dialogo amoroso tra Paride e Elena è accompagnato dai ghigni di scherno dei prigionieri, perché Paride e Elena sono interpretati da due attori uomini, il sesso degli attori, di questi personaggi, è cancellato anche dai costumi che erano stati studiati proprio per annullare la presenza umana, rendere tutti una sorta di maschera, prototipo dell'umanità, con questi berretti che coprivano il capo, che li vedrete nel video. E questo chiaramente ci mostra l'esempio lampante di una dinamica di cui parlavamo ieri, che è la dialettica di apoteosi e derisione, che qui è davvero palese ed è agevolata tantissimo dall'utilizzo degli oggetti, ovvero da come l'attore utilizza questi oggetti che assumono più funzioni, tanto che, per fare un esempio, il tubo di una stufa con uno straccio legato intorno diventa addirittura Rachele, la sposa. Proprio per facilitare la visione, per il fatto che il testo è in polacco e non si possono neanche cogliere, ed è un peccato, delle sfumature, perché c'è un linguaggio che va dalle espressioni più alte al dialetto, da versi e sonorità al declamare appunto i testi oratori degli episodi biblici. Cerco di indicarvi quali sono queste scene riprese da Grotowski. Abbiamo citato Giacobbe che chiede la mano di Rachele a suo zio Labano, ma qui la differenza di questa operazione sta in questo, che mentre nel testo dell'Antico Testamento il povero Giacobbe ha dovuto servire 7 anni Labano non gli ha dato Rachele, gli ha dato un'altra figlia, Lia, allora l'ha dovuto servire ancora altri 7 anni e poi gli ha dato Rachele, qui per una legge dettata dalla sopravvivenza del luogo, del campo di sterminio, Giacobbe chiede la mano di Rachele a suo zio Labano mentre lo calpesta a morte. Quindi questo fa già capire un po' di come si trasforma questa operazione. La lotta fra Giacobbe e l'angelo è la lotta tra due prigionieri, di cui uno è inginocchiato e regge sul dorso una carriola su cui l'altro è sdraiato a testa in giù e lotta quindi col peso dell'angelo. E l'angelo cerca di schiacciare la testa di Giacobbe, ma è una lotta che è persa da entrambi, perché sono entrambi vittime di questo oggetto, questa carriola, che è l'oggetto simbolo della loro condizione di prigionieri, di lavoro. Poi ho citato appunto l'amore di Paride e Elena, quindi vado avanti, c'è questo corteo nuziale per Giacobbe, dove c'è questa sposa, questo tubo con uno straccio e tutto il corteo dietro che inneggia un canto popolare. C'è, si ricorda la scena degli ebrei al muro del pianto, ci sono 4 prigionieri che si schiacciano contro i muri del teatro, c'è il sogno di Cassandra che quindi preannuncia il destino ai condannati, ma come abbiamo visto nel film appena proiettato, non lo vogliono ascoltare, anzi interrompono questo monito con dei versi, delle voci rauche che ricordano poi i corvi presenti nel testo di Vipiansky. E poi si arriva alla scena finale, che è l'arrivo del Salvatore, la resurrezione, solo che qui non c'è una reale salvezza, una resurrezione, perché il capo della tribù innalza un fantoccio senza testa, quello è il Salvatore, che invece li porta al forno crematorio dove trovano la salvezza. Quindi c'è un altro corteo guidato da un canto prima natalizio che diventa poi un lamento, e alla fine gli attori scompaiono in questa botola. Tra l'altro mi ha raccontato Janowski, un attore del Teatro Laboratorio, che era presente solo in una versione di Acropolis, che c'era una difficoltà davvero materiale, perché era davvero calcolata al minimo spazio per creare un incastro di corpi preciso, e gli attori dovevano rimanere lì abbastanza lungo perché il pubblico doveva defluire. Tra l'altro questo è lo spettacolo con cui Grotowski ottenne il silenzio alla fine della rappresentazione, perché aveva cercato un distacco voluto, aveva ignorato, gli attori ignoravano con precisione millimetrica gli spettatori, e quindi da un lato creavano questa separazione tra i morti, gli attori, e i vivi, gli spettatori. Dall'altro questa vicinanza dava quasi l'impressione che fossero i vivi del pubblico a permettere di vivere agli attori morti come se li sognassero. E quindi questo impedì la catarsi, e alla fine si ottenne il silenzio, che è un effetto che in molti spettacoli in Polonia o al Grotowski Institute durante il festival tuttora accade ancora ora, ecco. Io avevo molte altre cose da dire, però taglierei, insomma il mio compito era quello di facilitarvi il più possibile la visione. Se ci sono però curiosità al termine, abbiamo ancora un po' di tempo, mi sarebbe piaciuto parlarvi di quello che è poi la mia materia, ovvero di che training hanno affrontato gli attori per arrivare ad Acropolis. Vediamo se c'è tempo.
La possibilità anche quando presenteremo il film sul training, sì, eventualmente, perché non so se oggi ci riusciamo, ma ci saranno nelle altre occasioni. Io invece vi ricordo l'appuntamento imperdibile di domani, perché domani avrete la possibilità di vedere il DVD del Principe Costante ricostruito. Quindi occasione più unica che rara, visto che non si dice in commercio, si diceva ieri, ma neanche facilmente disponibile, neanche nelle videoteche italiane. Quindi è un'occasione assolutamente unica, proposto da colei che ha lavorato a questo restauro, a questa ricostruzione, cioè Luisa Tinti, che fu assistente di Grotowski, lo dicevo ieri, nel mitico corso del 1982 alla Sapienza a Roma. Quindi assolutamente imperdibile domani l'incontro con Luisa Tinti alle 15. Bene, grazie a Nicola, possiamo aprire.
Grazie. Parole, questo è Acropolis. E abbiamo ancora qualche minuto, come mi auguravo, se avete delle domande, richieste, eccetera, potete farle.
Parlavi prima del training, ti dico solo, sarebbe un po' lungo per me il discorso da introdurre, le maschere che ruolo hanno?
Ti riferisci alla maschera facciale che gli attori...
Sì, non solo, mi riferisco alle esperienze che io ho di utilizzo delle maschere, non in ambito di commedia dell'arte, ma in ambito di teatro con le maschere col dottor Buchbinder di argentino, non so se lo conosci. Comunque, diciamo, c'è tutto un lavoro di destrutturizzazione e l'utilizzo poi delle maschere su dei temi o... E ho visto in certi momenti, soprattutto nell'attore, scusami se lo cito male, ma non, i nomi mi sono improponibili, in Cutis, proprio una trasfigurazione nell'arco dello spettacolo, cioè un crescendo, come se una maschera via via più si sovrapponesse sul suo volto. Questa è l'impressione che io ho avuto rispetto alla mia esperienza. Ti chiedevo, nel training dell'attore, cioè nei treni di questo spettacolo, se c'è qualche riferimento, se è stata costruita solo una maschera faccia, come ci si era portati? O è solo un'intuizione mia magari sbagliata?
No, no, in realtà il training si andava proprio a concepire in quegli anni, nel senso che insomma, c'erano stati solo degli esempi di esercizi per l'attore che utilizzava Stanislavski, c'erano gli altri esempi di De Crew, eccetera, ma Grotowski cercava qualcos'altro, e mi riferisco ancora, perdonatemi, al film che abbiamo visto all'inizio di oggi, quando Andrea Gregory dice, parla di un personaggio che cercava degli esercizi per non cadere nella trance quotidiana, ovvero per non morire, per rimanere vivo. E Grotowski nel testo, appunto, Exercis del 69-70 pubblicato a Marsiglia, parla proprio di questo. Dice che a un certo punto della nostra vita la morte comincia a reclamarci. E per resistere a questo dobbiamo rimanere in vita. Quindi lui individua nel training questa possibilità. Durante la lavorazione di Acropolis, quindi, Grotowski inizia a elaborare questo concetto anche con Eugenio Barba, che poi lo porterà avanti a suo modo, appunto, seguendo altre direzioni, alcune comuni e altre no. Diciamo che quello che appare subito è il lavoro sulla maschera facciale. Ovvero, Grotowski aveva pensato di eliminare tutto ciò che era superfluo nel teatro da cui insomma proveniva, anche all'interno del quale aveva studiato, tra cui il trucco dell'attore. Ci sono tuttora spettacoli che noi abbiamo visto di compagnie polacche di prosa, dove il trucco è ancora usato tantissimo per caratterizzare i personaggi, e quindi loro avevano pensato di sostituire il trucco con una maschera facciale permanente e precostituita dall'attore attraverso un allenamento. L'attore allenava tutte le parti del viso, sopracciglia, labbra, guance, seguendo dei movimenti che potevano essere centripeti o centrifughi, estroversi, introversi, aperti, chiusi. In contrapposizione però il corpo dell'attore doveva rimanere libero di vivere, di comunicare col corpo e di rispondere alle varie situazioni. Quindi questo era molto difficile, liberare il corpo e congelare il viso, perché se ci pensate è proprio l'opposto di quello che accade nella vita quotidiana e di quello che le norme sociali ci impongono, ovvero comunicare col viso, con le espressioni e non col corpo. Qui avveniva l'opposto, quindi il lavoro difficile a mio avviso per l'attore era questo. Per quanto riguarda invece il corpo, Grotowski cominciava a prendere degli elementi dalla pantomima. Infatti gli attori, se notate, hanno tutti un'andatura particolare, molto, se vogliamo, caratterizzata, una maschera differente per ognuno, che tengono, e anche a mio avviso c'è un evolversi di questa maschera, perché comunque qualcosa di fisso che a un certo punto condensa tutto quello che invece vive il corpo. Grotowski poi dirà che questo tipo di esercizio sulla maschera facciale si è rivelato sterile col tempo, però in questo spettacolo è, come dire, in parole povere, davvero il suo, perché riesce a raggiungere questo effetto di spersonalizzazione completa dei tratti dell'attore e di creare un tipo di specie umana, ovvero quelli, insomma, i prigionieri del campo di sterminio. L'altro lavoro che ha affrontato l'attore è quello sul ritmo. Se avete notato, c'è un lavoro grandissimo sul ritmo, che diventa anche musica. Qui la musica è creata dal ritmo generato dagli attori, da questi zoccoli pesanti, dal ritmo generato dagli elementi della scenografia, dagli oggetti, quindi dai tubi della stufa. Il campanello nuziale sono due chiodi. E qui si voleva creare non solo una cacofonia di rumori, ma proprio una musica. Tant'è che l'elemento del violino che è uno strumento reale presente in scena, diventa quasi l'opposto della musica, perché va a sottolineare il lirismo delle scene, contrapposte invece a livello dei fischi, delle risa dei prigionieri. Però è da qui, a partire da qui, che poi Grotowski ha sviluppato il training, soprattutto quello che noi conosciamo come il training dei details, degli esercizi gestuali. Anche per gli esercizi gestuali Grotowski partiva da degli elementi che preesistevano, come elementi di pantomima. Come per gli esercizi corporali è partito da alcuni elementi dell'hatha yoga. Questi punti di partenza erano solo un pretesto, un rispettare delle forme. Però di questo ve ne parlerò in maniera molto molto dettagliata domani, quando presenteremo, dopo Il Principe Costante, il filmato Training al Teatro Laboratorium in Wrocław, che è il filmato prodotto dall'Odin, dove c'è Richard Cislak che guida una sessione di lavoro appunto sugli esercizi gestuali e gli esercizi corporali con due allievi attori dell'Odin. Quindi rimando questo discorso direttamente al training.
Osservando appunto la questione del ritmo, che comunque è caratteristica durante tutto quanto lo spettacolo, avevo una curiosità, vale a dire, la partitura fisica durante uno spettacolo di Grotowski quanto era precisa, cioè fino a quanto riusciva a definire un movimento?
Allora, si può dire questo, che è proprio il discorso che facevamo prima. Tutto partiva da una precisione estrema del gesto, quindi della partitura, perché solamente rispettando la precisione di una forma, l'attore riusciva a liberare un flusso di energie vitali. Si può intuire che non rispettando delle forme si cade nell'improvvisazione, no? Nel liberare il corpo attraverso l'improvvisazione e il movimento. Invece questo rispettare la partitura lasciava poi libero l'attore di non agire con la mente, ma qualcosa accadeva, qualcosa di vivo accadeva attraverso la partitura. L'attore riscopriva i reali impulsi che generano l'azione. Quindi anche quando si partiva dai gesti che potevano interessare gli arti periferici, in realtà si raggiungeva l'opposto, cioè il movimento era generato sempre dall'interno del corpo. Quindi Grotowski diceva un gesto è autentico se parte dal centro del corpo e individuava una zona precisa che possiamo individuare tra il coccige, la parte bassa della schiena, questa croce, la chiamava così, e arriva fino alla punta delle dita. Quindi questo era un movimento e un gesto per un'azione autentica. Il resto era ingannatore, e torniamo al discorso di prima del linguaggio appunto delle espressioni facciali e dei gesti che noi utilizziamo e che... però sì, c'erano partiture precise, estremamente precise, ecco, costruite anche perché dovevano rispettare appunto un ritmo. Gli attori saltano a un certo punto insieme, ma ricadendo sul ritmo della stessa marcia. Quindi in questo c'era molta precisione. Non so se sono riuscito a rispondere in maniera...
Sì, nel senso appunto mi incuriosiva il fatto se fino al dito, al movimento del dito, la partitura fisica, si cercava di raggiungere una perfezione nella partitura fisica.
Sì, adesso non prendete la lettera il fatto che ogni movimento culminava nel... questo è per spiegare un po' il...
Esisteva un intervallo di libertà, nel senso...
L'attore trovava la libertà all'interno della sua partitura, ma non la generava a priori, rispettava questa, solo questo lo portava verso l'incontro con qualcosa di sconosciuto. L'importante è che un'azione fosse viva E questa vita l'attore la doveva trovare attraverso tutto un processo di lavoro, non poteva averla a priori, quindi a Grotowski interessava quando c'era qualcosa di vivo in un'azione. Poi il lavoro di definire che cosa può essere, che attinenza ha con lo spettacolo, con la scena, col personaggio, è un lavoro che veniva in seguito, ma bisognava partire da qualcosa di vivo.
Allora, io ritorno un po' allo spettacolo. La domanda sarebbe, il spettacolo è fortissimo e ci sono tantissimi livelli di lettura di questo spettacolo. E forse mi riferisco qui al livello che forse la maggioranza è assente, nel senso di capire il testo, no? Le parole specificamente. La mia domanda è più generale anche a partire da questo spettacolo. Se in questo spettacolo i dialoghi costruiscono una narrativa più lineare oppure in un modo più mosaico, e questo volevo dire per provare a capire un po' meglio la poetica di Grotowski, se la narrativa è più lineare o mosaica, e se i dialoghi si riferiscono a una situazione più concreta dei prigionieri, oppure si lavora con una dimensione più parallela, più metaforica, si parla di altre cose. Sono due domande in una, ma per capire un po'
meglio. Sì, no, capisco benissimo.
E l'ultima domanda sarebbe se questa dinamica si ripete in altri spettacoli o no, se questo è uno spettacolo preciso.
Sì, allora, guarda, colgo al volo la tua seconda domanda, quella degli altri spettacoli, perché magari posso fare un esempio che chiarifica l'operazione di trasposizione letteraria che ha fatto Grotowski dal testo di Vipiansky. In realtà qui prende Grotowski le stesse parole, lo stesso testo poetico, a volte lirico, perché si riferisce a episodi biblici, episodi mitici, e lo riporta, lo mette letteralmente in bocca ai prigionieri di un campo di sterminio. Perché mentre Vipiansky parlava del cimitero delle tribù come qualcosa di glorioso, dove il poeta viene ispirato perché è in contatto con le antiche civiltà, per Grotowski il cimitero delle tribù era un cimitero vero e proprio, era il campo di sterminio. Quindi si confronta con un linguaggio basso, se vogliamo, dei prigionieri. Il linguaggio, il testo, si riferisce alle scene, questo rimane. Però possiamo dire questo, che c'è la ricerca di un contrasto, come un po' in tutto lo spettacolo. Quindi i prigionieri a un certo punto si cominciano a recitare veramente questi personaggi biblici e quindi accedono a un linguaggio quasi declamato, aulico, in momenti di una crudeltà estrema. Quindi si cercava questa opposizione. Rispondendo alla tua seconda domanda, posso dire questo. Grotowski fa un'operazione simile nel Principe Costante, quando lavora da solo con Cislak su una sua linea personale di azioni. Le azioni di Cislak, la partitura, nasceva da impulsi vivi di un ricordo personale di Cislak. Come se io rivivo, agisco un mio ricordo personale con tutto quello che questo comporta. Magari ha anche un testo, il mio ricordo. Io dicevo delle cose in quel momento, mentre facevo una cosa dicevo delle cose. Poi però Grotowski toglie il testo a questa partitura e innesta il testo del Principe Costante di Calderon della Barca e Slovacchi sulla partitura, sugli impulsi vivi di Cislak. Quindi se qui l'ha fatto a priori, cioè ha preso il testo di Vipiansky, e l'ha messo, praticamente l'ha calato nella situazione del campo del concentramento e quindi su personaggi differenti, su azioni differenti, qui lo va proprio a inserire rispettando gli impulsi dell'attore. Quindi poi per il resto non posso davvero cogliere le sfumature, ma mi raccontavano che usavano anche delle parti dialettali, e anche coi canti fanno questo lavoro, mischiano molto dei canti religiosi a dei canti popolari. C'è sempre un dialogo tra questo livello alto e questo livello basso. I prigionieri tentano un'elevazione che gli è negata. Infatti quando alzano Salvatore, se avete notato, dicono anche Apollo, perché si riferiscono al Cristo Apollo che è nel dramma di Vipiansky, che però non li porterà alla salvezza, ma come avete visto li porta direttamente nel forno crematorio. Ti so dire una cosa in più, che all'inizio il prologo è la citazione di una lettera di Vipiansky in cui è contenuta la tesi, dove Vipiansky vede nell'acropoli il simbolo, il massimo vertice a cui può giungere una civiltà. Ecco, quindi, però il testo è rispettato e, come avete visto, c'è veramente tantissimo testo. Tutti ne hanno parlato come un capolavoro a livello fisico. A mio avviso Acropolis è un capolavoro vocale. Tutti celebrano Richard Cieslak, ma io l'ultimo giorno vi parlerò di Zygmunt Mollick, perché qui è davvero, credo, eccezionale. Cioè, la padronanza che ha dello strumento vocale è davvero qualcosa di eccezionale. Zygmunt Mollick è il personaggio di Jacob, l'arpista, il violinista. C'è la scena che non vi ho citato prima, quando viene anche sollevato, e lì è il sogno di Giacobbe, quando vede le scale, gli angeli che salgono e scendono. E lui, tra l'altro, chiudo con questa cosa, siccome non si parlava ancora di training vero e proprio, ogni attore guidava degli esercizi per il gruppo, per gli altri attori. Questo ancora al Teatro delle 13 file. E a Zygmunt Mollick era affidata la parte vocale, perché aveva una grande esperienza. Ora, c'è un filmato che io cercherò in ogni modo di farvelo vedere, perché siccome il film per cui ho lottato tantissimo, sono riuscito a ottenerlo, ho ottenuto i diritti, ma è interamente polacco, quindi o mi fate una dichiarazione scritta e firmata che lo volete vedere tutto in polacco. Comunque c'è un frammento ancora del Teatro delle 13 file dove Zygmunt Mollick insegna, trasmette questi esercizi vocali, e poi a uno per uno chiama in causa i vari attori, Irena Mirecka e tutti gli altri. A un certo punto arriva Cieslak. Allora Cieslak, l'attore appunto che è diventato il simbolo, l'immagine vivente di questo metodo, all'epoca emette un suono inudibile. Io credo che gli altri attori, si vede nel filmato, hanno resistito il più possibile per non ridere, per non commentare il lavoro del collega, ma davvero fa. E quindi, insomma, pensare poi dove è arrivato Cieslak, un po' ci dà coraggio che vocalmente abbia iniziato così. Va bene, io direi che ci siamo, vi ringrazio, vi ricordo l'appuntamento di domani, vi ringrazio anche da parte del professor De Marinis che è andato via prima, e a domani allora, grazie.